This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence. For years, hardworking American citizens were forced to sit on the sidelines as other nations got rich and powerful, much of it at our expense. But now it's our turn to prosper, and in so doing, use trillions and trillions of dollars to reduce our taxes and pay down our national debt, and it'll all happen very quickly. With today's action, we are finally going to be able to make America great again, greater than ever before.
Punti per una piazza, alcuni diritti non negoziabili dell'Unione Europea. I cittadini tornano in piazza per difendere un'idea di Europa diversa dai colossi totalitari e dalla deriva trumpiana degli Stati Uniti. Allora proviamo a ragionare di visioni, valori, ideali che fanno o dovrebbero fare l'Europa, la sua storia, la sua identità e soprattutto la sua ragion d'essere e dunque il suo futuro. Solo alcuni per capire meglio non solo che cosa stiamo difendendo, ma soprattutto che cosa stiamo affermando se vogliamo davvero essere o diventare pienamente europei. Sono Raffaele Palumbo e questo è Cosa è successo, il podcast di Controradio che torna a parlare di Europa e lo fa in giornate di piazza che vedono insieme tante persone che cercano di definire la loro identità e insieme di dare una spinta a questa Europa per diventare un soggetto attivo e non una burocrazia passiva nei confronti delle grandi questioni che agitano il mondo, dal rapporto con gli Stati Uniti a quello con la Russia, dalla guerra contro l'Ucraina a quanto sta accadendo a Gaza, dall'arresto del sindaco di Istanbul al rapporto tra gli stessi paesi dell'Unione Europea che sembrano andare in direzioni spesso opposte. Partiamo da un esempio. Trump vuole imporre ai fornitori europei, alle stesse aziende che sta mettendo in ginocchio con i dazi, di non adottare politiche di equità e di inclusione, proprio come ha imposto alla pubblica amministrazione del suo paese, definendo discriminazione illegale le precedenti politiche del personale chiamate diversità, equità e inclusione, DEI, e diversità, equità, inclusione e accessibilità. Così come l'Europa è sotto attacco per essere l'unica protagonista di un barlume di diritto internazionale, come la Corte Penale Internazionale dell'AIA e la Corte Europea di Giustizia, cose nate e concepite in Europa che, con tutti i loro limiti, sono praticamente le ultime istituzioni di diritto internazionale degne di questo nome. Nel frattempo Orban, che riceve Netanyahu in casa, se ne fa beffa. Così come per la Carta Europea in merito a mass media e libertà di espressione, oppure le politiche che l'Unione Europea sta adottando per mitigare e controllare i rischi connessi alle nuove rivoluzioni digitali e all'intelligenza artificiale, per non parlare infine del tema dei temi, l'ambiente. Il Green Deal trova nemici dentro e fuori l'Europa, mentre Trump si sta sfilando da tutti i trattati che, seppur timidamente, hanno provato e stanno provando a mettere un freno alla devastazione ambientale. Idee, diritti, visioni, ideali, per mettere insieme dei piccoli appunti per una piazza, quella di Bologna che insieme a Firenze continua ad attirare migliaia di persone che si sentono europee e che pensano che l'Europa sia fatta anche di diritti non negoziabili. Ma esiste davvero questa Europa? È il punto di partenza amaro di Lucio Caracciolo, il direttore di Limes e della scuola di geopolitica di Limes, che inizia la sua riflessione sui diritti non negoziabili proprio così.
A questa domanda non sono in grado di rispondere perché non considero l'Unione Europea un soggetto, come potrebbe essere l'Italia, piuttosto che la Moldova, piuttosto che l'Honduras. Ma un'organizzazione internazionale sui generis che tiene insieme punti di vista anche opposti, comunque molto diversi, quindi chiedere qualcosa all'Unione Europea significa ritrovarsi addosso la domanda.
Però se io le chiedo della diversità, dell'equità e dell'inclusione che Trump chiede alle aziende europee di eliminare dalle loro governance, lei che pensa?
Penso che non abbia alcun titolo per farlo, penso anche che non accadrà e concludo che si tratta di il riflesso della politica che Trump oggi cerca di praticare in maniera anche contraddittoria nel suo paese, ma noi non abbiamo, che io sappia, codificato il DEI per usare lo schemetto americano e le aziende agiscono ciascuna in base ai propri principi e ai propri interessi, quindi Trump parla a noi ma in realtà parla a se stesso.
Piero Graglia è docente di storia dell'integrazione europea all'Università di Milano e biografo di Altiero Spinelli.
Tra i diritti fondamentali non negoziabili dell'Unione Europea, che peraltro sono iscritti all'interno della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sicuramente c'è quello della libertà di espressione e di informazione, che pare, a quanto pare, almeno il vicepresidente degli Stati Uniti non conosce, perché ha detto che in Europa non siamo avvezzi alla difesa di questo diritto. L'articolo 11 della Carta dei diritti dell'Unione Europea riconosce la libertà di espressione e di informazione, affermando che ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. E secondo comma, la libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. A fronte di questo sorprende molto poi vedere degli interventi da parte dell'amministrazione statunitense che chiede ad esempio alle imprese dei paesi dell'Unione di adeguarsi ai loro canoni mi permetto di dire abbastanza perversi, che vanno contro l'articolo dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è quello della libertà di impresa. È riconosciuta la libertà di impresa, articolo 16, conformemente al diritto dell'Unione Europea e alle legislazioni e prassi nazionali, e all'interno di questo poi c'è il richiamo alla non discriminazione, visto che ci viene chiesto anche di derogare ad alcune norme per quanto riguarda la parità di genere e anche la discriminazione. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, articolo 21. E poi l'articolo 23, parità tra uomini e donne, visto che l'amministrazione statunitense cerca anche di sterilizzare questa importante conquista che nella nostra Carta dei diritti dell'Unione Europea è riconosciuta formalmente all'articolo 23. Ecco quindi che questi secondo me sono dei punti non derogabili che devono essere posti avanti in ogni conversazione, in ogni confronto con soggetti esterni e soprattutto con l'amministrazione statunitense.
Ermete Realacci, il presidente della Fondazione Simbola, una vita in Legambiente e per le questioni ambientali, risponde così alla nostra domanda su cosa non deve essere negoziabile per essere europei.
Purtroppo questa tendenza che ha preso l'America dopo le elezioni di Trump, lasciare l'Europa come il principale baluardo, diciamo, di un futuro più a misura d'uomo, no? Questo significa tante cose, significa welfare, c'è ferocia nella maniera in cui Trump sta smantellando una serie di reti di protezione sociale, significa anche il diritto a un futuro sostenibile, un futuro che tuteli l'ambiente e le persone. Da questo punto di vista io penso che oltre ai diritti che possiamo avere in mente tutti, ce n'è uno che è nato in Italia, anche se pochi lo sanno, e che era stato assunto nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, che in quella parte mi piaceva tantissimo, che era il diritto alla ricerca della felicità. quel diritto in realtà è figlio degli intellettuali napoletani, Filangieri, Genovese, però nel caso specifico Filangieri, che quando dialogavano con gli americani, Franklin e gli altri che stavano preparando, diciamo, la nascita degli Stati Uniti con tutto il percorso che c'è stato, consigliarono di inserire nelle nuove dichiarazioni di intenti il diritto alla ricerca della felicità. Io penso che sia un diritto apparentemente marginale, ma in realtà molto importante. Il diritto, se vuoi, alla speranza, una speranza concreta di un futuro migliore, che nasce anche dalla condivisione, diciamo, della comunità. Ecco, da questo punto di vista l'Europa dovrebbe assomigliare a quello che c'era scritto nel preambolo della Costituzione che fu bocciata, che era in cui si diceva che l'Europa era uno spazio privilegiato per la speranza umana. Hai bisogno, diciamo, di una meta per metterti in cammino. C'è una bellissima frase di Seneca che dice: non esiste vento sfavorevole per il marinaio che non sa dove andare. E noi abbiamo bisogno, oltre che per il presente, di una meta per un futuro più a misura d'uomo.
Ettore Squillace Greco è il procuratore capo della Repubblica di Firenze e questa è la sua riflessione.
Direi che nella difficile situazione attuale i diritti che vanno costantemente riaffermati e tutelati sono i diritti inviolabili dell'uomo, quelli riconosciuti dall'articolo 2 della nostra Costituzione. Innanzitutto il diritto alla vita e alla dignità umana, diritti che sono sanciti anche nei primi due articoli della Carta dell'Unione Europea. Aveva il diritto di vivere Ali, il bambino afghano di neanche un anno, morto a Cutro nella tragedia del 2023. È stato chiamato Ali perché nessuno lo ha riconosciuto e nessuno sapeva il suo nome. Così come avevano il diritto di vivere le tante, troppe persone migranti che sono morte e continuano a morire nel Mediterraneo alla ricerca di una speranza di vita. E avevano il diritto di vivere le famiglie israeliane vittime del bestiale massacro di Hamas del 7 ottobre 2023, così come ce l'avevano i bambini palestinesi, le donne, gli uomini nella striscia di Gaza. Diritto inviolabile alla vita negato anche al popolo ucraino. Siamo ripiombati nell'incubo della guerra. Due sanguinose guerre, a parte le altre, nelle quali è stato più volte violato il diritto umanitario internazionale. E allora io credo che i diritti da riaffermare e difendere come non negoziabili siano proprio quelli fondamentali, a cominciare dal diritto alla vita. E con la lesione dei diritti fondamentali sembra farsi strada anche una sorta di insofferenza per le istituzioni preposte alla loro tutela. Va diffondendosi una retorica della sovranità popolare che sembra avere la forza di corrompere le coscienze. Una retorica per la quale ottenere il consenso della maggioranza conferisce un potere senza limiti. Ma non è così. Noi sappiamo che non è così. L'articolo 1 della nostra Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo, ma poi aggiunge che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Afferma la nostra Carta un principio fondante delle democrazie costituzionali, principio che ormai troppo spesso viene messo in dubbio, e con esso quella idea di democrazia posta a base dell'Unione Europea, la democrazia che si realizza nello Stato di diritto, nella effettiva divisione dei poteri, nel rispetto dei diritti fondamentali ed anche nella libera circolazione delle persone e delle idee. Quest'anno è il 75° anniversario della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che fu firmata a Roma appunto nel 1950. Io credo che il modo migliore per celebrare questo anniversario sia riaffermare sul serio, con l'impegno forte di tutti noi cittadini europei, quei valori di rispetto della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà su cui si basa proprio la Carta dei diritti dell'Unione.
Abbiamo chiesto un'opinione anche a padre Bernardo, il priore di San Miniato al Monte di Firenze, per cercare di capire insieme a lui cosa potrà essere questa Europa, se davvero riuscirà ad esserlo.
L'Europa credo sia davvero un miracolo nonostante tutto, un miracolo di equilibri fra la grande radice biblica, Gerusalemme, con il grande tema dell'ascolto, della promessa e dell'alleanza, che si fa storia e fa del divino storia e non mito. E l'Europa è anche però figlia non di meno, come giustamente si ricorda, del logos, del pensiero, della ragione, di tutto quello che è una forte propensione a demitologizzare la grande avventura della vita nella realtà che ci è dato di poter misurare con l'intelligenza. E nello stesso tempo l'Europa è anche la forza del diritto, della giurisprudenza, di tutto quello che in una qualche misura dà ordine, armonia e giustizia all'avventura del nostro stare insieme. Tutto questo, direi, esalta una parola chiave che appartiene all'umano in quanto umano, ma che forse alla luce di questi tre grandi apporti mi sembra possa ancora oggi significare tantissimo della nostra Europa, cioè la libertà, quella statua donata dalla Francia agli Stati Uniti, quell'esperienza di forza e di fragilità allo stesso tempo, che coi suoi delicati confini è sempre a rischio di una ideologizzazione quando diventa autoaffermazione di me stesso a spese degli altri e quando diventa feticcio di politiche che annullano il primato della persona in nome di una libertà astratta e ridotta a propaganda nazionalistica. In tutto questo credo che l'avventura del futuro dell'Europa sia fare memoria della sua storia articolata e complessa, delle fonti della sua storia, dell'ispirazione della sua storia, ed essere di nuovo protagonista di una libertà che sappia temperarsi a favore delle relazioni e della promozione di quella qualità delle relazioni che si chiama giustizia, che si chiama pace e che nell'orizzonte biblico dell'alleanza e della promessa rende il logos capace anche di sperare, addirittura sperare che l'impossibile diventi possibile, quello che ci osteniamo a ritenere non debba diventare soltanto utopia, ma la eutopia che vorremmo iniziasse dai nostri cuori, da quel nostro valicare i confini in un unico abbraccio, magari cantando l'inno alla gioia, sentirsi europei per il bene del mondo intero.
Ma sentiamo anche la riflessione di Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali nella Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica di Milano.
Credo che oggi più che mai lo spazio europeo, lo spazio dell'Unione Europea, sia lo spazio in cui la libertà in tutte le sue declinazioni è maggiormente tutelata. Questo non fa dell'Unione Europea evidentemente il paradiso in terra, ci sono moltissime cose ancora che devono essere realizzate e c'è anche un arretramento della qualità dei diritti sociali che è sotto gli occhi di tutti, ma che io non ritengo sia responsabilità dell'Unione, sono le scelte dei governi nazionali che sono andati in una direzione, e semmai io credo fermamente che l'appartenenza all'Unione abbia mitigato queste spinte. Spesso critichiamo l'Unione per essere l'Unione delle banche o uno strumento dell'implementazione della deriva neoliberale e ordoliberale di questi decenni, questo è sicuramente in parte vero, però l'Unione ha rappresentato un baluardo contro invece le spinte neoconservatrici, e lo vediamo veramente questa differenza rispetto a quanto accade per esempio negli Stati Uniti. Credo che la cosa rinunciabile, irrinunciabile dell'Unione sia questa sua triade sostanzialmente, della tutela della democrazia rappresentativa, della tutela di un'economia di mercato concorrenziale e regolata e della tutela di un'idea di società aperta. E dentro queste tre cose, che sono un po' le istituzioni della modernità politica occidentale del secondo dopoguerra, la parola comune dentro queste tre istituzioni è libertà, e credo che questo sia veramente irrinunciabile. Certo, i tempi che stiamo vivendo ci mettono di fronte all'evidenza che questa libertà deve essere tutelata non solo contro i nemici interni, e su questo una certa attrezzatura strumentale c'era, anche se questa si sta rivelando insufficiente, se pensiamo a cosa succede in Ungheria e Slovacchia, su cosa potrebbe succedere nel nostro paese o in Francia, su cosa è successo in Slovacchia. Ma purtroppo dobbiamo essere in grado di tutelare questi baluardi dei diritti anche rispetto alle minacce esterne. Credo che però tutto questo debba essere fatto pensando all'Unione come a Camelot e non come alla barriera del trono di spade, cioè non come un posto murato da cui escludere gli altri, ma come un posto in cui vengono tutelati alcuni diritti, alcuni principi affinché possano essere mantenuti in un'epoca che sembra essere di barbarie, e a condizione che questi diritti e questi principi siano in grado anche di irradiarsi verso l'esterno. Questa forse è la sfida più complessa, perché riguarda temi che non devo chiaramente ricordare a nessuno, primo dei quali è quello dell'immigrazione. E l'altro problema evidentemente è che stiamo scoprendo come, mentre si emergono da tempo ormai sfide nuove, dai movimenti migratori al riscaldamento climatico, agli sconvolgimenti del tempo, dell'innalzamento degli oceani, l'innalzamento delle temperature, che sono tutti estremamente poco sensibili all'organizzazione del mondo in stati sovrani e persino in associazioni di stati sovrani come l'Unione stessa, d'altra parte però tornano sfide antiche come quelle legate appunto al territorio, alla difesa dei confini dalle aggressioni militari esterne. Ci hanno riempito la testa con quella abominevoli fanfaluche che le migrazioni sarebbero l'assalto ai confini, minerebbero la nostra sicurezza. Oggi abbiamo i carri armati alle porte e ci rendiamo conto che sono cose ben diverse, e quelle sono le minacce alla sicurezza, non altre. Ecco, tutto questo secondo me rilancia l'importanza dell'Unione, che dobbiamo sempre ricordare essere il più grande esperimento costituzionale dai tempi della invenzione della separazione dei poteri. Cioè, da Montesquieu alla nascita dell'Unione Europea non ci sono state altre grandi novità costituzionali e istituzionali. Dovremmo apprezzare questo. Direi che i tempi tristi che stiamo vivendo ci mostrano come essere cittadini dell'Unione rappresenti ancora un enorme privilegio, perché l'Unione appunto tutela quei principi e quei diritti che altrove sono sempre più esposti alla furia della demagogia.
Digitale e intelligenza artificiale, dicevamo, c'è una visione che è tutta europea ed è completamente diversa da quella, ad esempio, statunitense, come ci racconta Vittorio Calaprice, analista politico e di relazioni istituzionali, parte dell'ufficio di rappresentanza della Commissione Europea a Roma.
Allora, il mio diritto non negoziabile riguarda quello che è alla base del modello europeo di intelligenza artificiale. Ecco, noi stiamo costruendo come Commissione Europea un'architettura di norme che a volte viene criticata perché troppe norme non aiutano lo sviluppo delle imprese, si dice. In verità le norme servono a regolare un mercato, ad avere norme appunto comuni perché le imprese non debbano trovare le barriere nazionali. Ecco, il modello europeo di intelligenza artificiale in qualche modo supera le 27 strategie nazionali che erano definite in passato. Esiste una strategia europea per l'intelligenza artificiale che è basata su un modello che possiamo sinteticamente chiamare antropocentrico, ed è stato inserito questo termine nel primo articolo del AI Act, che è il regolamento sull'intelligenza artificiale, che deve essere quindi un'intelligenza artificiale affidabile e appunto basato su un riferimento dell'uomo come oggetto delle tecnologie sono le tecnologie che devono essere al servizio dell'uomo e non l'uomo al servizio delle tecnologie. È un principio fondamentale che oggi vediamo ben espresso nell'esplosione delle AI, certamente in tantissimi aspetti positivi, ma anche con forti rischi che riguardano i principi e i diritti della persona. Ecco perché questo modello antropocentrico di intelligenza artificiale, che è quello che caratterizza le AI Made in Europe, è un modello che si rifà fondamentalmente alla Carta dei diritti fondamentali. Ciò significa che tutti i sistemi di intelligenza artificiale che verranno prodotti e anche acquisiti, utilizzati nell'Unione Europea, devono rispettare questa bellissima carta che mette insieme i principi e i valori fondamentali dei cittadini dell'Unione Europea, e che questo consente dunque a noi tutti cittadini di sapere che i sistemi di intelligenza artificiale che utilizzeremo sono appunto sicuri, sono sostenibili, sono trasparenti e non dovranno mai andare contro il ruolo e la figura e l'impatto che ha l'uomo nella società e direi anche il pianeta nella sua evoluzione sostenibile, nel suo sviluppo sostenibile.
Appunti per una piazza che, come le voci che avete appena sentito, è una piazza eterogenea, ma è una piazza desiderosa di più Europa. Voci eterogenee, ma con un filo conduttore comune molto forte: la centralità delle donne e degli uomini, prima di ogni cosa, delle intelligenze artificiali e dell'economia, soltanto per dirne due. E così come abbiamo cominciato con l'inno all'indipendenza economica del paese più sfruttato del mondo, gli Stati Uniti, nelle parole del presidente Trump, concludiamo con una speranza di un'Europa politica nelle parole dell'eurodeputato Dario Nardella, che ci racconta dell'esperienza turca e di quanto l'Europa potrebbe e dovrà fare se vorrà essere veramente un soggetto politico capace di perseguire quegli ideali di democrazia e addirittura, come abbiamo sentito, di felicità dei suoi cittadini, sicuramente di speranza.
La situazione in Turchia è una situazione molto seria e preoccupante e a mio avviso non sufficientemente considerata dalle istituzioni europee nella sua entità. Colpisce infatti una certa timidezza dell'Europa nel rispondere e prendere provvedimenti verso un governo che si sta mostrando a tutti gli effetti un governo illiberale e autoritario. La vicenda dell'arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, ha scatenato infatti una catena di proteste come mai viste negli ultimi 10 anni in Turchia. Addirittura sabato scorso 2.200.000 persone hanno manifestato nella parte asiatica della grande città turca contro gli arresti non solo del sindaco ma anche di molti altri oppositori politici, giornalisti, professori universitari, studenti, avvocati. Una situazione insopportabile di azioni di repressione come non si vedeva da tantissimo. Io ho avuto l'esperienza di visitare Istanbul nel pieno di queste proteste, ho fatto parte della delegazione del Partito Socialista Europeo con la quale siamo partiti venerdì della scorsa settimana per andare a incontrare i vertici del CHP, il Partito Repubblicano Turco, per mostrare la nostra solidarietà alla popolazione turca per quanto sta avvenendo e anche per incontrare il sindaco İmamoğlu in carcere. Avevamo mandato la richiesta al ministro degli esteri, il quale aveva girato la questione al ministro della giustizia. Arrivati a Istanbul abbiamo appreso dal ministro della giustizia il rifiuto alla nostra richiesta di visitare in carcere il sindaco İmamoğlu. Nonostante ciò ci siamo recati comunque a Sliviri, una località ad una quarantina di minuti da Istanbul, dove si trova appunto il carcere di massima sicurezza, dove sono rinchiusi rinchiusi i prigionieri politici, alcuni addirittura da anni, come il leader del partito Dem vicino alla causa curda e molti altri oppositori politici. Da 10 giorni lì c'è anche il sindaco Imamoglu e i più di 1400 cittadini turchi che sono stati arrestati nel corso delle manifestazioni di questi giorni. Purtroppo non abbiamo potuto visitare il sindaco Imamoglu, ma abbiamo parlato con il sindaco di Sliviri, che lo aveva incontrato e che ci ha detto che Ekrem Imamoglu sta bene fisicamente, anche di morale. Non si è fatto e non si farà abbattere da questa difficilissima e grave situazione, ma anzi esorta tutti i turchi a continuare a manifestare in modo pacifico ma con grande determinazione, come hanno fatto 2 giorni fa con lo sciopero degli acquisti dei prodotti turchi per mettere in difficoltà il governo Erdogan, ma ha anche chiesto maggiore coraggio e presenza delle istituzioni europee. Anche per questo tornerò sabato ad Ankara, nella capitale, ancora una volta con il Partito Socialista Europeo per incontrare i vertici del Partito Repubblicano, che sarà impegnato in un congresso straordinario nella capitale, con il quale dare nuova linfa, nuova energia all'iniziativa politica. Tuttavia non possiamo lasciare la Turchia sola, occorre l'impegno di tutta la comunità internazionale e anche del nostro paese. Ma la cosa che più mi colpisce e mi ferisce è che proprio tra qualche giorno, il 17 aprile, la Premier Meloni accoglierà a Roma il presidente turco Erdogan. Un gesto simbolicamente in contraddizione con quello che si dovrebbe fare, perché sembra ribadire un'amicizia in barba a tutto ciò che sta succedendo in Turchia, in spregio agli atti illiberali, agli arresti, alle repressioni delle manifestazioni di centinaia di migliaia di milioni di turchi. Io mi auguro che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che come da protocollo dovrà verosimilmente incontrare il Presidente Erdogan, manifesti tutta la contrarietà, il disappunto, lo sconcerto del popolo italiano, della Repubblica Italiana di fronte a ciò che sta avvenendo in Turchia, un paese amico dell'Italia, un paese con una grande storia.